Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
ある日目覚めると素敵な朝が待ってた。ひどく眩しくて幸せな気分だった。
ずっと抱えていた熱くなるような秘密な想いが嘘のように消えた。
ある日目覚める
Konnichiwa, podascoltatori della Sindrome di Nomaru, e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio avremo ospiti due studiosi di storia, letteratura e teatro giapponese. Mariam Talibi, Università Waseda, e Ivan Kroschenko, Università di Napoli L'Orientale, Università Waseda, che ci parleranno dei segreti degli archivi e della codicologia giapponese. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Yoroshiku ne!
E dovremmo essere live con una connessione che almeno per me è abbastanza disastrosa. Ciao a tutti questa domenica d'agosto, ciao soprattutto a Ivan e Marian che conosceremo tra poco. Salutiamo però chi è collegato live: Bruno, Davide, Superms, Davide, Emilio, Teresa, Rosa, Francesco, Giuseppe e ovviamente tutti quelli che seguono questa presentazione, questa chiacchierata sul Giappone offline su YouTube. Appunto, l'idea è di parlare di codicologia, paleografia nipponica sul Giappone, riprendendo un po' il tema che avevamo fatto in passato tante volte. Questi sono giorni in cui ricorrono i tristi anniversari del bombardamento su Hiroshima e Nagasaki. Come dicevo nella live di ieri, insomma, cerchiamo un argomento un po' più allegro, o comunque sempre sofferenza per la ricerca degli archivi, ma insomma un tipo differente. Salutiamo ancora anche Michele, Emanuele, Vince, Antonio, Enrico, Mr. Monchi, Edoardo, il Giappone acchiappa tantissimo, e soprattutto salutiamo Marian Talibi e Ivan Kroschenko, tutti e due dottorandi giapponese, ovviamente, però poi loro ci diranno in dettaglio. Marian studia la parte più storica, appunto, dirà lei i dettagli, me lo sarà anche segnato, ma il computer o il teatro no, ma in entrambi i casi appunto il teatro no popolare e andare qui e quindi a studiare gli archivi. Ciò detto, io lascio la parola. Chi ha detto che parla per primo? Ivan?
Sì, inizio io.
Allora, prima di tutto però presentatevi prima tutti e due e poi sì. Dopo...
Va benissimo. Allora, intanto inizio io. Buongiorno a tutti per chi si sta collegando dall'Italia, buon pomeriggio dal Giappone. Mi chiamo Ivan Kroschenko, sono un dottorando di nipponistica di studi giapponesi presso l'Università Orientale di Napoli e al momento mi trovo in Giappone in qualità di Visiting Research Fellow presso l'Università Waseda di Tokyo. E mi occupo di teatro no, delle sue ramificazioni, diciamo, eterodosse, quindi non il suo stile, la sua storia principale, quanto più, appunto, diciamo, quasi delle ramificazioni delle tradizioni eterodosse che si sono sviluppate invece in territori più provinciali, rurali, all'interno, ad esempio, di villaggi di contadini.
Allora, aspetta, sì. Facciamo presentare Marian e poi tu intanto carica le slide. Marian.
Ciao a tutti e a tutte, io sono Marian Talibi, dottoranda a Waseda University in International Studies, mi occupo di storia del Giappone, storia intellettuale del Giappone, del periodo tra le due grandi guerre e in particolare guardo alle riviste politiche di questo periodo, quindi Taisho e primi anni Showa, per vedere come il pensiero politico relativo a questioni di nazionalismo, internazionalismo, insomma rapporti con il mondo esterno, come queste opinioni si sono formate poi in questo particolare periodo storico. E il mio oggetto di studio sono due riviste in particolare, Nihon Oyobi Nihonjin e Josei Nihonjin, quindi tradotti sono il Giappone e i giapponesi e donne giapponesi. E poi vabbè, più avanti, insomma, nella live ne parlerò meglio. Adesso ridò la parola a Ivan. Grazie.
Esatto. Torniamo con Ivan, perché appunto il discorso si lega più, l'avevo detto, quello Ivan da in là, sulla parte appunto di paleografia, di curricologia, di ricerche bibliografiche, per poi riallacciarsi con Marian. Come al solito fate domande se volete nella chat e poi a seconda o le trattiamo in fondo o via via che partiamo. Tanto che io faccio comparire, saluto anche Vince, Emanuele, Michele, Antonio, Enrico, Mr. Monk, mi sa già saluto tutti, Edoardo e Mr. Carlo, aggiungiamo to stage. Qual è il problema? Perché scoccia? Dai pazienza. Ecco perché, ok, scusa. Devo togliere questo e aggiungere questo. Eccoci qua. Vai Ivan, tutto tuo.
Ok, allora spero che la condivisione dello schermo si veda. Allora, oggi parlerò principalmente in realtà della mia esperienza, come mi sono avvicinato alla paleografia e perché secondo me può essere un campo di studi interessante, e magari cercando di accendere un po' una scintilla in chi magari ha interesse, o, insomma, sente la parola archivio, manoscritti, paleografia e vuole approfondire l'argomento. E seconda battuta poi parlerò invece della mia esperienza proprio personale, pratica, e, insomma, qual è stato il mio lavoro in particolare nella prefettura di Oita, quindi siamo nel nord della regione del Kyushu. Allora, innanzitutto, che cos'è la paleografia? In breve, la paleografia si occupa essenzialmente dell'analisi, dello studio di quelle che sono le caratteristiche delle prime forme di scrittura, della loro evoluzione, ma anche i cambiamenti di quelle che sono le forme grafiche nel tempo. Saper, insomma, riconoscere queste grafie chiaramente ci porta a sapere anche interpretare e decodificare quelli che sono i documenti manoscritti. Quindi paleografia in generale è legato al contenuto e alla forma grafica di una lingua scritta. Assieme alla paleografia abbiamo anche la codicologia, che invece non si occupa del contenuto ma dell'aspetto fisico, materiale di quello che può essere un documento manoscritto, e quindi con quale carta è stato realizzato, le forme, i materiali, le rilegature appunto di un fascicolo, di un documento manoscritto, di un foglio singolo o di un volume o di un rotolo, per esempio, nel caso ad esempio del Giappone.
Scusa se ti interrompo, se ricordate tanti anni fa, dovremmo riprendere con Giuliano Giuffrida, abbiamo fatto varie video live appunto sulla codicologia e l'analisi letteraria però dei testi della Biblioteca Vaticana, quindi molti argomenti sono simili, però qui la carta, il formato è tutto differente ovviamente.
Sì. Perché imparare a leggere i manoscritti antichi? Ecco, secondo me è un punto interessante, soprattutto per chi poi si occupa di Giappone premoderno, quindi ad esempio di Giappone classico, quindi tutta quella parte storica che va dal periodo Edo, quindi dal 1603-1868 a ritroso, quindi poi arrivando al periodo, per esempio, Kamakura, Muromachi, Heian. E il primo punto che ho scritto qui è: la storia non ce la facciamo raccontare, ma la leggiamo. Perché avere...
Leggi te, che sai leggere il giapponese, che sai decodificare la scrittura vecchia.
Insomma. Sì, però in generale... Sì, però in generale anche poi questo chiaramente è applicabile per qualsiasi altra tipologia di decodifica o comunque di lettura di manoscritti, magari per chi conosce, non lo so, altre lingue come può essere il tedesco, il norvegese, il cinese stesso. Quindi quello che succede è che avendo questo set di abilità noi possiamo direttamente lavorare o possiamo direttamente leggere la fonte primaria. Quindi andiamo direttamente a lavorare con il documento senza dover passare per... nel campo ad esempio della ricerca o dello studio, anche semplicemente insomma un interesse personale, possiamo direttamente interagire con la fonte primaria. Faccio un esempio qui. Durante il mio percorso l'anno scorso, durante un workshop all'interno dell'archivio prefetturale di Oita, ho avuto la possibilità di ad esempio vedere come parte di training formativo intensivo di paleografia, una lettera manoscritta di Kawabata Yasunari. Io durante il mio percorso sia di laurea triennale e magistrale, precedentemente presso l'Università Sapienza di Roma, chiaramente ho avuto la possibilità di studiare Kawabata Yasunari come scrittore, però avere la possibilità di interagire o comunque di vedere una lettera manoscritta di Kawabata Yasunari chiaramente mi fa entrare in una sfera, una dimensione di Kawabata più privata, in contrapposizione a quella, diciamo, nota come quella appunto di Kawabata Yasunari come scrittore. Secondo punto, una mia idea proprio personale, è quello di entrare in contatto con un tempo passato, nel senso che semplicemente abbiamo davanti a noi dei veri e propri tesori su carta, ecco, nel senso che oggi ci ritroviamo nel 2025 e abbiamo la possibilità di interagire con dei manoscritti o comunque degli oggetti fisici che sono stati prodotti, non so, magari nel 1784. Quindi la paleografia, comunque studiare paleografia, studiare codicologia, poi ci permette nell'atto pratico di avere queste opportunità o possibilità che, come dire, non sono proprio da tutti i giorni. E il terzo punto invece chiaramente è una questione puramente tecnica, ci permette essenzialmente di riconoscere grafie manoscritte in corsivo, kuzushiji appunto in giapponese, oppure non standard, quindi abbiamo ad esempio i taiji, quindi caratteri appunto non standard, o hentaigana, quindi sono tutte quelle versioni non codificate, non standard, invece della scrittura ankana, quindi la scrittura sillabica del giapponese.
Che sembra una cosa zozza, ma non è, però.
No, non lo è assolutamente. Faccio un esempio qui da appunto un dizionario di cui poi vi accennerò alla fine in realtà di queste slide. Come potete vedere, qui abbiamo due occorrenze, quella della sillaba ri e della sillaba ru. Vediamo come può corsivizzare i vari gradi di corsivizzazione. Il primo chiaramente è la sua forma standard, ma poi abbiamo anche diverse forme di questo ri e consecutivamente tutti i gradi di corsivizzazione per ogni tipologia. E sotto abbiamo invece ru.
Cioè, aspetta, perché a parte che i primi sembrano wa, ma quella è un'altra storia ancora.
È un'altra cosa, sì.
Però, quindi, se sei veramente un disgraziato, non lo scrivi come ri, ma lo corsivizzi in quell'altra maniera lì.
Cioè, sì, esattamente, quindi si parte da un carattere che è chiaramente un kanji che si legge ri, quindi viene utilizzato solamente per la sua lettura e non per il suo significato, mentre invece ecco, questo ri è quello da cui poi deriva effettivamente il hiragana standard ri, e poi ci sono tutti i vari gradi di corsivizzazione che vengono mostrati qui all'interno di questo
dizionario. E quindi puoi usare uno di cioè questi hentai, cioè
sì, possiamo trovare all'interno dei documenti, assolutamente. Quindi magari troviamo un simbolo che non è ri, però avendo appunto conoscenze paleografiche alle spalle o comunque utilizzando durante il momento di analisi e di decodifica questi dizionari, insomma, riusciamo a capire in quel momento.
Scusa, ma lo facevano per dispetto o cosa? Oppure ma era perché era più figo? Cioè, perché usare un'altra traslitterazione piuttosto?
Ma semplicemente perché comunque il kana deriva essenzialmente da un grado di corsivizzazione di un carattere. Partendo da...
Ma prendine uno e sta fermo su quello, no?
Esatto, però ci sono anche venivano utilizzati anche altri per diverse ragioni che potevano essere magari semplicemente di stile, per esempio, le varie motivazioni. Quindi poi chiaramente ci sono più caratteri dai quali poi si sviluppa l'utilizzo esclusivamente, diciamo, della pronuncia e successivamente i vari gradi di corsivizzazione. Qui io faccio l'esempio di rima, chiaramente abbiamo anche ru e si applica poi a tutte le altre sillabe del giapponese. E invece a destra un esempio di un kanji, abbiamo questo di soto, di fuori, esterno, si parte dalla sua forma stilizzata, comunque la sua forma standard, e poi piano piano il dizionario ci mostra tutti i vari gradi di corsivizzazione. Ecco.
È quello che diventa. Oh.
Esatto. Si sembra una O, ma in realtà non diventa O, è semplicemente appunto il kanji in
sé. Ah, però rimane sotto, cioè il significato rimane immutato in questo caso, però è...
Sì, quindi a sinistra abbiamo l'utilizzo del kana, quindi come viene corsivizzato il kana, mentre invece a destra come corsivizza il kanji in sé per sé.
Però scusa, abbi pazienza, ma io vabbè, non faccio testa, ma uno che sa il giapponese vede quello e dice quello è O, no, non gli viene in mente che è sotto.
Beh, allora, adesso questo è un caso proprio specifico dove sembra effettivamente O in hiragana. La risposta che ti posso dare è che con l'abitudine, comunque facendo esercizio, poi...
con gli occhi che ti sanguinano alla fine, ti capisci pari prima.
Esatto. Poi questo è un caso estremamente corsivizzato. Per la mia esperienza ti dico, molto spesso in realtà io ho trovato più questo grado di corsivizzazione o quest'altro. Questo è proprio... il livello estremo, l'ultimo, infatti proprio nell'ordine, nel grado è l'ultimo che compare, ecco. E quindi questi possono essere degli esempi, insomma, che possiamo trovare sia per i kana che per i kanji. Adesso queste sono anche delle skill, comunque delle abilità che in un certo senso non si applicano soltanto ai manoscritti giapponesi o comunque quelli antichi, per esempio prodotti durante il periodo Edo, ma in rarissime situazioni o comunque rarissimi contesti ce li troviamo anche oggi. Questo ad esempio durante un soggiorno che ho effettuato in Kansai, in questo caso ero a Kyoto, inizio marzo del 2025, ero nella zona di Ponto Cho, ho trovato questo menu fuori da un ristorante, come vedete chiaramente non è eccessivamente corsivizzato, è abbastanza intellegibile, però di tanto in tanto ci sono dei...
qualcosa riesco a leggere persino io, penso un po'.
Sì, quindi no, sì, perché non è eccessivamente corsivizzato, però ad esempio qui abbiamo maguro, sì. E questo ro sembra quasi più uno tsu, poi c'è questa piccola parte che continua sotto, però sembra quasi più zucchero, mentre invece è raw, quindi maguro di tonno, ecco.
Notate che non ci sono i prezzi qua, eh.
Esatto, non ci sono.
È scritto fighette, non ci sono i prezzi. State lontani, perché potete anche leggerlo.
Potrebbe essere uno di quei ristoranti.
Ma comunque la sorpresa, stesso. Poi a Kyoto che fanno un po'...
Esatto. E, invece un caso più vicino al mio campo di studi, questo è un esempio di un Utaibon, quindi un libretto dove al suo interno possiamo trovare il testo di un dramma di teatro no, uno dei generi più importanti del teatro tradizionale giapponese. Questo in particolare è un libretto della scuola Kanze che in realtà si può trovare tranquillamente pubblicato e si può acquistare tranquillamente su Amazon, nelle varie librerie in Giappone. E comunque, nonostante il fatto che sia stampato, come viene pubblicato, comunque viene realizzato seguendo un po' la grafia corsivizzata, comunque quasi la grafia manoscritta. E qui ho segnato in rosso alcuni esempi, insomma, di gradi di corsivizzazione, per esempio questo che è sarebbe Ni, Hiragana Ni, oppure in questo caso qui abbiamo No del complemento di specificazione, quindi qui abbiamo la sillaba No, dove invece dell'utilizzo dell'Hiragana abbiamo del kanji che viene utilizzato essenzialmente per la sua lettura.
Però in piccolo ci sta il furigana e kanji, o so io che vedo male?
Sì, sì, allora chiaramente ci sono
cioè la lettura per cioè,
sì, no. Sì, 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 assolutamente, non per tutti i casi, ad esempio qui in questo no non c'è il furigana, mentre ad esempio sì, in diverse
quelli piccoli,
pure perché ura, qui vicino c'è scritto ura, sì, chiaramente per la lettura dei kanji, però non, se c'è una corsivizzazione o se c'è un entaigana non per forza viene menzionato. Ad esempio questo ni non c'è, poi a fianco ad esempio una lettura.
Che è ovvio, cioè che te lo metto a fare, cioè, mi sembra la palissiana, no? Questo è un furigana, se per chi non sa il giapponese, se vi ricordate proprio dalle stelle alle stalle, scendiamo proprio in basso, yeah. Se vi ricordate le sigle dei cartoni animati, sopra gli ideogrammi c'erano scritti caratteri piccoli, perché quello sì. Ovviamente i cartoni animati sono per bambini, almeno quelli che andavano da noi, e quindi per leggere e cantare canzoncine c'era sopra la traslitterazione,
sì, la lettura del carattere essenzialmente. Quindi diciamo, fatta un pochino questa panoramica generale sulla paleografia, quali sono i benefit in questo senso, mi piacerebbe parlare della mia esperienza. Ho partecipato a due workshop intensivi di paleografia, come dicevo prima, presso l'Oita Kenritsu Sentetsu Shiryokan, quindi l'archivio storico antichi saggi della prefettura di Oita, nel febbraio dell'anno scorso e di quest'anno. E ho messo queste due immagini al di là del fatto di far vedere me in azione con il famoso dizionario che ho fatto vedere prima, però ecco, l'attività che ho svolto l'anno scorso in particolare, ho lavorato con manoscritti di epoca Edo, in particolare tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX, mentre quest'anno invece mi sono occupato di documenti stampati, di diplomatica, inizio Novecento, più o meno periodo Taisho. Allora, quali sono state le attività svolte all'interno del workshop e qual era un po' il taglio, insomma, anche... l'obiettivo insomma del workshop offerto dall'archivio? Innanzitutto avere una panoramica della storia di Oita da il periodo Nara fino praticamente all'epoca moderna, con un focus specifico sulla persecuzione cristiana durante il periodo Edo, questo perché chiaramente in relazione a diversi documenti manoscritti che sono custoditi all'interno dell'archivio. Poi corsi intensivi di paleografia, codicologia e diplomatica giapponese, con chiaramente focus sui materiali d'archivio presenti a Oita e digitalizzati quelli del fondo Marega, che è questo fondo importantissimo della Biblioteca Vaticana, dove appunto padre Marega, diciamo, nella prima metà del Novecento, riuscì insomma a accumulare o comunque a raggruppare questi diversi documenti di diplomatica, in particolar modo diversi documenti che attestavano ad esempio l'attività di Fumie, quindi calpestare le immagini sacre religiose cristiane per dimostrare che non si fosse cristiani, e tutto quello che come dire, era in relazione a quella che è stata la persecuzione cristiana. Poi, terzo punto, abbiamo svolto anche diverse attività di fieldwork presso siti archeologici e luoghi di interesse riguardo i temi del workshop. Uno di questi luoghi, ad esempio, è questo monumento dedicato appunto a diciamo i cristiani giapponesi e alla persecuzione cristiana, comunque tutti i cristiani che sono, che in un certo senso hanno perso la vita, insomma, semplicemente per essere dei fedeli. E l'ultimo punto, chiaramente, l'attività di codifica di documenti manoscritti e catalogazione, quindi proprio l'attività pratica, e, lasciatemi dire, la parte anche un po' più divertente, insomma, dove siamo riusciti a mettere in pratica le nostre conoscenze e il nostro percorso di studi di paleografia giapponese. Adesso, in quest'ultimo punto, chiaramente ci sono diverse linee di lavoro. Io presenterò semplicemente quella che mi hanno insegnato all'interno del workshop, dove si parte da un fondo di documenti a cui viene assegnato un codice, e poi da questo codice si comincerà a catalogare partendo da un primo documento che verrà segnalato come documento 1, poi da lì si comincerà a descrivere tutto il fondo con il codice del fondo e poi documento numero 2, codice del fondo, documento 3 e così via. L'attività di catalogazione chiaramente prevede l'annotazione di diversi dati, quindi il formato del documento, la grandezza, il titolo, quindi per esempio se stiamo parlando di un documento a foglio singolo, qual è la sua grandezza, se c'è un titolo ad esempio, se stiamo parlando di un documento di diplomatica o non lo so, di una cartolina, di una lettera, un libro di no, quindi un utaibon, la data, quindi quando una lettera è stata inviata o quando è stato prodotto, quando è stato realizzato un determinato fascicolo, un determinato libro, l'autore o il mittente, chiaramente dipende anche se stiamo parlando di corrispondenza epistolare o comunque di documenti di diplomatica, il destinatario, ove presente, il contenuto, quindi andiamo a ad annotare qual è il contenuto di un determinato documento, di un determinato libro, e poi segni particolari, magari se, faccio un esempio, un utaibon ha perso uno dei fili che insomma tiene la rilegatura del volume, o se un documento magari presenta dei danni, magari ci sono stati degli insetti che hanno mangiato la carta, o nel caso di una cartolina manoscritta di inizio Novecento, non so, magari l'inchiostro è sbiadito e quindi parte del contenuto non è analizzabile. E quindi proprio sul contenuto arriviamo alla parte dell'armadio del paleografo. Qui ho messo due dizionari in particolare, che sono degli strumenti utilissimi che ci aiutano appunto ad analizzare, a decodificare questi documenti. Il primo sulla sinistra, che è Kuzushiji Yoreijiten, quindi dizionario di esempi d'uso del Kuzushiji, quindi della scrittura corsiva, ci mostra, dividendo i diversi caratteri per radicali, quindi le componenti principali che compongono il kanji, ci fa vedere, come ho mostrato in realtà precedentemente, come i diversi caratteri del giapponese si corsivizzano essenzialmente da un grado più semplice a un grado più estremo. Mentre il secondo, che è Kinsei Komonjo Kaidoku Jiten, è essenzialmente un dizionario per la decifrazione essenzialmente di documenti antichi premoderni. Piuttosto che concentrarsi sull'aspetto, diciamo, della corsivizzazione dei caratteri, è un dizionario che in realtà ci aiuta più a decifrare, a comprendere i documenti di epoca Edo, quindi magari la spiegazione di alcune parole tecniche, di espressioni, di formule che possiamo trovare all'interno di questi documenti. Però abbiamo anche in realtà un armadio del paleografo 2.0, perché chiaramente viviamo in un'epoca dove il digitale, l'intelligenza artificiale comunque sta diventando una parte estremamente importante delle nostre vite, E, insomma, l'intelligenza artificiale può venire in un certo senso in aiuto. Qui ho mostrato due applicazioni per il telefono, Fumino UI e Miwo, dove praticamente noi possiamo scattare una foto al documento utilizzando il nostro smartphone e l'applicazione tramite intelligenza artificiale andrà ad analizzare quello che c'è scritto all'interno del documento. C'è comunque da dire che non ci si può affidare al 100% a queste applicazioni, perché comunque c'è ancora un margine di errore abbastanza grande, però insomma, se sfruttato nel modo giusto, nel modo corretto, può essere uno strumento d'aiuto non indifferente, ecco. In ultima battuta, invece, sempre in relazione al digitale e alla tecnologia, per chi magari è interessato, chiaramente ci sono anche archivi digitali consultabili su internet. In particolare io segnalo questo archivio che è stato realizzato dalla Biblioteca Vaticana e dall'Istituto Nazionale di Letteratura Giapponese, dove sono contenuti tutti i documenti digitalizzati del Fondo Marega, di cui ho accennato poco fa. Insomma, un archivio veramente ben fatto, molto ricco, e magari chi ha interesse può assolutamente consultarlo. Questo è in doppia lingua, sia in giapponese che in inglese, mentre in giapponese, in relazione all'archivio storico della prefettura di Ōita, c'è il relativo archivio online, dove insomma è possibile consultare tutti i documenti digitalizzati e cercarli tramite l'apposito motore di ricerca, ecco, che si vede qui sotto.
Quindi più o meno accessibili a tutti, basta che capite il giapponese, e questo è il giapponese.
Questo secondo caso sì, con il giapponese, mentre invece per quanto riguarda il database del Fondo Marega, che invece c'è la possibilità inglese e giapponese, ecco.
Se ricordate, la Vaticana ha digitalizzato una buona parte, se non tutti, stanno andando avanti con i manoscritti e sono accessibili online, almeno in risoluzione più bassa. Per la risoluzione più alta bisogna andare lì. Dovrebbe rifare un puntatone con Giuliano su queste cose. Allora, adesso ci ricolleghiamo a Mariam, e poi dopo ci sono un po' di domande, alcune hai già risposto, insomma poi vediamo le domande, poi pure io ti vorrei chiedere come si arriva non solo a fare il giapponese e poi a farsi del male ulteriore andando a leggere queste strutture difficilissime. Quindi io direi di aggiungere le slide di Mariam e grazie. A te la parola.
Sì, allora, interessantissimo Ivan, grazie, mi ricollego a due punti che tu hai espresso molto chiaramente, però aggiungo una piccola cosa. Innanzitutto io mi occupo di documenti a stampa, quindi diciamo che per me il lavoro d'archivio non è il fine ultimo, ma è lo strumento, è il mio strumento, diciamo, di ricerca, quindi oltre a effettivamente leggere da soli la storia, come diceva in quella bella slide, io aggiungo anche per un po', cioè ci serve proprio per vedere come pensava questa gente all'epoca, come ragionavano, come elaboravano i loro discorsi, no? E per questo io, appunto, occupandomi delle riviste, mi interfaccio proprio con questo, con il pensiero, l'opinione pubblica nell'atto in cui si forma proprio. Io in particolare, come dicevo, guardo a queste riviste che vanno, soprattutto io mi focalizzo nel periodo tra le due guerre, quindi è tanto importante, diciamo, per la mia ricerca il contesto storico, appunto. Siamo nel periodo Taisho, dove c'è tanto cambiamento su tutti i livelli, sostanzialmente, politico, sociale, economico. Il Giappone appena concluso diciamo un'era di ristrutturazione nazionale, di creazione di identità nazionale, per cui la proliferazione poi di queste riviste ci dà anche la possibilità di guardare a come i giapponesi, cioè le persone, riuscivano in qualche modo, cioè come ragionavano su queste cose che avvenivano intorno a loro, diciamo, no? E soprattutto il contesto poi è utile anche nell'analisi proprio del documento, nel mio caso appunto di queste riviste, perché il contesto ci guida tanto nel come guardiamo ai documenti alla fine, perché per esempio il periodo Taisho, conosciuto come Taisho Democracy, proprio come lo scrivevano anche i giapponesi, in realtà era un periodo di grande censura, quindi tante volte quello che succedeva era che le riviste stesse, gli editori delle riviste stesse si autocensuravano e apparivano spesso frasi come questa cosa la diciamo in un modo, in un certo modo, perché la censura non ci permette altrimenti. Noi sappiamo che c'era, diciamo, c'erano delle leggi, delle regole molto severe su questo, sulla comunicazione.
Però quindi loro, cioè, dicevano che c'era una censura, perché nel periodo nostro, nel fascismo, c'era, ma uno non è che andava a dire ti dico la cosa così, io non te la dico perché è censurato. Tu invece nelle riviste leggevi che c'è scritto...
Leggo proprio il riferimento alla legge, quella che in inglese viene tradotta come newspaper law, oppure la peace police preservation law, quindi queste regole, queste leggi che vietavano, tra le altre cose, anche di esprimersi su certe cose, su certi contenuti che venivano definiti, che venivano giudicati poi da chi era in potere, insomma, come contenuti che disturbavano l'armonia pubblica, l'armonia del popolo. Questa armonia ovviamente era l'armonia, ovvero, cioè, non si può toccare la persona dell'imperatore o la famiglia imperiale o lo status quo in generale. Quindi pure se noi nel periodo Taisho sappiamo che emergono dei movimenti sociali, per esempio inizia a esserci una diversificazione politica, emerge un proto partito comunista, sappiamo che nasce appunto la politica di partito, abbiamo il primo governo di partito nel 1918, quindi c'è una democratizzazione, però c'è anche questa parte che interessa più nello specifico la mia ricerca, di forte censura, di forte limitazione nell'espressione diciamo a livello pubblico. E le mie riviste sono le mie fonti principali, e queste sono alcuni esempi delle riviste che noi vediamo emergere nel periodo Taisho, e si va proprio dalla politica a articoli di lifestyle, a riviste più contemporanee. L'ultima è quella che vedete appunto sulla destra, King, è diciamo la prima rivista popolare che viene fondata appunto nel 1924, e che cambia un po' il canone, perché quelle di cui pure io mi occupo sono poi in realtà definite riviste d'opinione, riviste politiche, sogozashi in giapponese, e quindi diciamo che si vogliono collocare un po' come riviste elitarie. Infatti gli autori con cui io mi interfaccio scrivono spesso in un giapponese arcaico.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
arcaico, un po' classicizzante, molto, molto vecchio stile, ecco, che non vuole per niente essere accessibile al grande pubblico, mentre King, che abbiamo qua,
la spocchia, prima, cioè la spocchia, sì, dell'aristocratico, così,
sì, l'intellettuale,
l'intellettuale, sì,
sì, sì, gli opinion leaders,
che già, sì, immagino, sì, che il giapponese del 26 è tostissimo di suo, in più quello parlava quindi come 50 anni prima, come,
sì, esattamente.
E invece King dice, invece questo è più popolare, è più...
King è più popolare, usa un linguaggio molto più contemporaneo a quello che poi si sentiva, a quello parlato, e anche nei contenuti non è politica dura, diciamo. Poi più avanti vedremo tra le slide un indice di un numero di Nihon no Yomi Nihonjin della mia rivista, e si vede la rivista di cui mi occupo, e si vede che, insomma, cioè, i temi sono belli pesi, quindi questa invece King è un po'... C'è la politica, c'è la contemporaneità, però ci sono anche diversi tipi di contenuti, più di intrattenimento, per esempio. E, ecco, qua invece abbiamo le mie fonti, di ricerca, quelle su cui baso poi la mia analisi del discorso. Da un lato c'è la rivista femminile Josei Nihonjin, una delle, non dico la prima, però è un periodo in cui ne emergono tante, negli anni 20 del Novecento, e... è particolare per i suoi contenuti. L'arte di Josei Nihonjin è tutta fatta da Kato Masai, una famosa artista dell'epoca che riprendeva nello stile molto, diciamo, l'arte occidentale contemporanea, e dall'altra parte Nihon no Yomi Nihonjin, il Giappone i giapponesi, che invece è proprio una rivista dai contenuti, diciamo, pesantemente politici. Anche qua abbiamo degli esempi già sulla copertina di titoli, si parla comunque dell'assemblea imperiale, insomma si parla dei nuovi partiti politici, del Kokuminto che stava emergendo, e eccetera. Le mie fonti, queste riviste che qua mostro, sono questa, Josei Nihonjin, è interamente digitalizzata su NDL, sulla libreria nazionale, sulla National Diet Library di Tokyo, e quindi è facilmente consultabile con un account registrato in Giappone nella sua interezza. Noi quello che vediamo è l'originale degli anni 20, mentre a Waseda, nella mia università, io ho la possibilità di diciamo toccare con mano la versione ristampata negli anni 90. Nihon no Yomi Nihonjin invece esiste solo fino al 1923, esiste solo in carta a Waseda, e per fortuna proprio nella libreria.
La giochi in casa, però, per fortuna.
Sì, 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 esattamente. Il motivo per cui ho scelto l'università è per questo. E quindi, insomma, poi è un lavoro d'archivio su carta che, come ha detto Ivan, o come forse, insomma, accennato, è tanto più lunga la cosa, la parte di lavoro precedente, perché un testo digitale con OCR già attivo è molto più facilmente navigabile, certo, per quello che faccio io, che è analisi del discorso. Quindi io mi cerco le mie parole chiavi e insomma sul testo, e poi ragiono sul testo intorno, sul cotesto e sulla rivista, no? Mentre su carta c'è un grande lavoro di analisi preliminare, diciamo, che io devo fare, di codificazione, insomma. Questi sono alcuni degli archivi digitali che consulto, e insomma consiglio in particolare NDL, perché veramente negli ultimi anni hanno fatto un'opera di digitalizzazione estetissima e diciamo che permette l'accesso a diversi tipi di fonti, non solo appunto riviste divulgative come quelle con cui io mi interfaccio, ma anche documenti appunto ufficiali di tanti organi dello Stato. Ci sono i report, per esempio, della polizia sulla censura, sempre, quindi
sempre di quel periodo,
sempre di quel periodo, anche precedenti, in realtà, anche tanto precedenti. Quindi ci sono grosse lacune, come per esempio la prima metà della rivista di cui mi occupo, però stanno lavorando, insomma.
Ma questa di Waseda cioè tu vai là, dici mi dai il numero XY e poi te lo prendi, ma te lo puoi fotocopiare, scannerizzare, come sono le regole?
Le regole per gli, per gli archivi, diciamo, di documenti storici, si può effettuare fotocopie per massimo il 15% del documento, si può digitalizzare, diciamo, con i loro scanner che sono presenti nell'archivio, però per me è molto più complesso perché i miei, le riviste di cui mi occupo sono raccolte in dei volumi molto spessi, per cui a spiaccicarlo sullo scanner poi certo, tante certo. cose interne, cioè proprio...
Ti perdi tutto quello che sta sul al centro.
Sì, esatto. Quindi, insomma, sto valutando altre strategie.
Beh, ci sta lo scanner, poi magari ne parliamo fuori onda, ma comunque c'è questo scanner che è una macchina infatti. Fotografica, no?
Sì, ho anche uno scanner, insomma, portatile a mano, insomma, sto esplorando, ecco. Però, appunto, è comunque una parte molto limitata. Io, andando dal 1918 nella mia analisi al 1933, a quando il Giappone poi entra formalmente nella guerra del Pacifico, o almeno, mi correggo, lascia la Lega delle Nazioni, insomma, metà del lavoro sarà su carta, l'altra metà spero che insomma si effettuerà digitalmente.
Sono mensili settimane, perché anche quello vuol dire quanta carta si ritrovi. Come la carta? Come cadenza pubblicata?
Sono bisettimanali fino al 1923, quando poi in Giappone c'è stato il grande terremoto del Kanto, e la Seikyosha, la casa editoriale che li pubblicava, è andata a fuoco, completamente resa al suolo, e quindi c'è stato un cambio di leadership, e insomma poi da lì in poi diciamo che la pubblicazione è stata un pochino più saltuaria, ci sono state un paio di uscite che non erano uscite, un paio di numeri insomma, però è diventata mensile, quindi prima era bisettimanale, quindi io ho una mole di numeri da analizzare che è pari a 24
26, numeri l'anno. E 26, saltano le vacanze per l'anno, per 260, quante pagine, che poi a questo punto quantifichiamo?
400, quante? Circa 400 pagine, proprio perché era una di quelle Sogo Zashi.
Cioè un numero erano 400 pagine?
Sì.
Via mia.
Sto lavorando
400 pagine, però questo è anche impressionante, cioè una rivista di commento politico di settimane, dice queste due settimane sono successe 400 pagine di cose, passa due settimane, dice adesso cioè, perché è la grandezza di forse un manga, ma lì sono tutte figure, cioè, mamma mia.
Sì, no, infatti pubblicavano un sacco, e soprattutto loro una peculiarità che avevano era che appunto guardavano tanto all'Occidente, alle dinamiche tra i paesi, commentavano un sacco la guerra, per esempio, commentavano un sacco le questioni diplomatiche, le conferenze internazionali, magari ad esempio le conferenze di limitazione delle armi, sì esatto, il trattato di Washington, poi il trattato di Londra, navale, loro sono molto attivi diciamo su queste questioni di affari internazionali e hanno un sacco di colonne ricorrenti, di editoriali insomma abbastanza molto specifici anzi sugli eventi contemporanei, quindi veramente riusciamo ad avere uno spaccato di come la gente ragionava su queste cose, perché è ovvio che se uno si legge 400 pagine, poi la sua opinione è abbastanza formata grazie a questi contenuti, e non ce n'erano tanti altri, ecco.
Impressionante.
Sì, è veramente molto produttivo. E poi la seconda parte, insomma, è digitalizzata, però c'ha i suoi problemi, nel senso che adesso NDL, quindi la National Diet Library, c'ha diciamo in piedi un OCR che è abbastanza funzionale, ecco. Prima no, e soprattutto per le digitalizzazioni fatte casarecci, fatte da me, diciamo l'OCR o quello che trovo disponibile. Ci stanno, e qua mi rispondo anche alla domanda sull'AI che è stata fatta, ci stanno dei software che stanno essendo sviluppati adesso, diciamo, comunque sono ancora in fase di lavorazione dei software di trascrizione che rilevano appunto il testo verticale giapponese antico, però sono ancora nella loro fase, diciamo, non diffusa al grande pubblico, quindi esisteranno presto, però fino adesso la mia esperienza, almeno con l'AI, è stata abbastanza misera, e adesso con ChatGPT-5 però forse qualcosa cambierà e ci aggiorneremo al riguardo, ancora non l'ho provato.
Anche DeepSeek, che essendo cinese può essere che c'è più attenzione alla parte dei programmi. Io tendo a usare più DeepSeek perché su certe cose matematiche mi trovo meglio, però essendo cinese può essere che appunto c'è dentro più codice che è in grado di conoscere, però certo,
di rilevare. Sì, ma è abbastanza utile, ma non è da fidarsi al 100%.
Quello qualunque cosa, nelle AI non ti puoi fidare mai. Non ti puoi mai fidare, qualunque, pure quando gli chiedi il buco nero, a me mi ha sbagliato di 8 ordini di grandezza il buco nero.
Ecco.
Però lì è facile, te ne accorgi subito, se quello ti distorce le cose, è chiaro che...
Sì, qua, come diceva Ivan, uno deve averci una conoscenza solida di base, perché se no veramente non ci si può lavorare col testo, neanche con l'AI di ultimissima generazione. E quindi ecco appunto, le scannerizzazioni a volte sono un po' di qualità che lascia un pochino a desiderare, ci stanno delle parti mancanti, a volte non è neanche la digitalizzazione ma è proprio la stampa in sé, che si parla comunque degli anni 20, cioè aveva i suoi problemi. Ecco,
comunque è interessante volte... che si a sopravvivere appunto sia al terremoto che poi ai bombardamenti, cioè comunque sia i manoscritti prima che diceva Ivan, che magari però stanno in campagna lì, vero che non bombardano comunque, però è più semplice, una roba che stava a Tokyo vuol dire che l'hanno poi preservata, sapete, quando poi perché appunto, anche perché appunto botte di 400 pagine l'una per due
settimane, è tanto materiale,
tanta roba.
Loro, Stake Osha, questo gruppo di intellettuali che poi si pubblicavano questa rivista, avevano anche un'altra sede a Osaka, quindi può essere che questo abbia aiutato un po' nella conservazione delle prime copie di questi numeri. E quindi niente, qua come potete vedere, insomma, delle parti mancano, e questo va tutto poi segnalato nella fase di codificazione, di catalogazione, insomma. E, altri problemi, appunto, il testo, come Ivan ci ha fatto vedere, nell'epoca Edo era ancora peggio, però l'epoca Taisho comunque ci dà i suoi problemi con variazioni di testo, uso, come dicevo, anche di strutture molto arcaiche, molto in disuso anche per i contemporanei loro. Questa per esempio è un editoriale che si chiama Tosai Nambuku, che vorrebbe essere il numero di apertura, diciamo, di ogni numero.
Ci arrivo io, sì,
è tipo tutte le direzioni.
C'è anche una linea di metro che fa. No, Tosai Sen, cioè la Nambuku Sen.
Sono due linee, sì, Tosai Sen e Nambuku Sen. E comunque, insomma, non è neanche qua, per esempio, non abbiamo il Furigana, per esempio, abbiamo un testo molto fitto, molto difficile.
Devi morire.
Oddio. Sì. E niente, poi quello che è il mio vero lavoro, insomma, oltre a interfacciarmi con questo materiale ovviamente va analizzato, va studiato, e una fase fondamentale di questo studio è la catalogazione. E io seleziono di questi mallopponi di 400 pagine, ovviamente non tutto, è un'analisi qualitativa, quindi non è sistematica su tutto il contenuto che hanno prodotto, ma mi baso su, innanzitutto faccio una selezione per titoli di articoli, che appunto, consapevole di quanto possa essere magari limitante, e viene fatta ovviamente la selezione dopo aver guardato la rivista nel suo complesso, però ovviamente, insomma, si seleziona per temi, e io mi sono creata un database personale che in realtà è in itinere, perché sarà sempre in itinere finché non finisco sto dottorato, e dove metto appunto delle informazioni chiave che mi permettono di poi di ricollegarmi alle mie scannerizzazioni o alle pagine di NDL della National Diet Library, dove stanno gli articoli, gli autori, per vedere appunto chi scriveva, perché poi lì io, facendo analisi del discorso, necessariamente poi includerò l'analisi degli autori che più scrivono su certe tematiche che per me sono fondamentali, e cioè per la mia ricerca, e poi insomma altro lavoro, diciamo, ancillare per riuscire a tornare al testo e per appunto costruire questa analisi del discorso, che si svolge appunto in queste fasi qua. Quindi una prima fase di selezione, io mi interfaccio alla rivista, la sfoglio, guardo anche alle sezioni che di solito non sono di contenuto, diciamo, non solo agli articoli, diciamo, quindi si guarda magari a le pubblicità che vengono messe, quali altri giornali o quali altre riviste vengono menzionate, vengono promosse, che spesso c'è questo lavoro tra le case, diciamo, di pubblicazione contemporanee, di includere magari nel proprio numero la menzione di un altro, e così insomma si facevano un po' pubblicità a vicenda. Poi la creazione di questo database codificato, dove io già faccio una preselezione dei temi, dei macro temi. Qua per esempio ci stavano dei colori, no? Questi andavano, ogni colore mi va a segnalare un'area di interesse, che può essere magari relazioni con l'Occidente, oppure il tema principale è la Cina, relazioni con la Cina. E qua abbiamo anche la, non so quanto bene si veda, la spedizione in Siberia nell'inizio nella fine del 1918.
Guarda Mariano, anche se si vede che riescono a leggerlo, siete voi due, lo livello, quindi anche se fosse più grande, non è che almeno alla maggior parte degli ascoltatori sia proprio fruibilissima in questa forma, ecco, Nihon riesce a leggerlo, di quello.
Vabbè, l'importante sono i colori, insomma, le distinzioni.
Ci vediamo, ma ci vediamo. I colori, comunque, questo è il tuo catalogo che stai creando, quindi colorandolo,
sì,
con color coding, per poi avere...
Sì, il color coding è proprio, sì, semplicemente proprio a primo impatto visivo, vedere anche proprio per capire di cosa si parlava di più in certi periodi, perché ovviamente, essendo così prolifico, si parla di tanto, 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 quindi per vedere proprio anche così a colpo d'occhio le tematiche che più emergevano in certi momenti. E poi appunto svolgo la mia analisi critica del discorso, quindi io ho una serie di parole che ovviamente non è limitante in nessun modo, perché parto da qui, ma ovviamente poi ce ne stanno migliaia di altre, su queste parole che io vado a cercare, che mi guidano nella mia analisi del discorso, quindi essenza nazionale, popolo, civilizzazione, paese civilizzato, sviluppo sociale, progresso, continente asiatico, Asia Tairiku, insomma, veniva, ci si riferiva alla Cina tante volte, Gaiko, quindi le relazioni internazionali, oppure come si guardava all'Europa, al mondo occidentale, quindi Obe, America, Europa, insomma, ho queste parole chiave che io vado a ricercare nel testo e che mi guidano poi nella mia costruzione del discorso. Cioè, un'analisi lunga, sì, perché il materiale è tanto, e io mi limito, come dicevo, a certe tematiche, quindi io guardo a questo Kokusui, ai discorsi di questo nazionalismo essenzialista giapponese tipico di questo periodo storico, e guardo a come loro lo strumentalizzano per parlare delle relazioni con sia l'Asia che l'Europa che l'America, e anche per parlare del Giappone in sé, dello sviluppo del Giappone, della modernizzazione, di insomma tutto quello che poi stava avvenendo in questi anni in cui veramente il Giappone è passato da essere definito Taisho Democracy a poi il Giappone che conosciamo, che è entrato nella Seconda Guerra Mondiale, quindi militarismo.
Sì, già prima con Manciuria, eccetera. Insomma,
sì, esatto, sì.
Sì, perché poi è stato uno scivolo interessante come periodo, perché è stato uno scivolamento graduale in cui poi però tutti quelli più liberali sono veramente fuori dalla compagine un po' più estremista, diciamo. Ma Oyobi che vuol dire?
È una sorta di sì, è un... è una parola che lega, diciamo, sullo stesso piano. Io traduco col Giappone e giapponese, appunto. È questa rivista, appunto, bisettimanale fino al 1923, dal 1924 annuale, è pubblicata quasi ininterrottamente fino al 1945.
E comunque sono andati avanti fino al 45, cioè con tutto quello... Perché per esempio il Corriere della Sera, La Stampa, loro stampavano sempre meno pagine, però continuavano a stampare anche da noi. Però era poi un foglio diviso in quattro, quindi questi comunque la carta ce l'aveva.
Ti dirò di più, in realtà il Giappone giapponesi è ancora più vecchio, perché la rivista da cui deriva, e che in realtà è un continuo quasi diretto, infatti non si nota la differenza se non nel titolo, la rivista precedente si intitolava solo Nihonjin, i giapponesi, e parte nel 1888, quindi... È veramente storica. E niente, insomma, loro continuavano a pubblicare questo. Io non so, cioè non ho dati concreti di quante copie venivano effettuate, però questa longevità.
Che tiratura ci avevano queste?
In realtà no, cioè, abbiamo dei dati sui numeri sulle copie, diciamo, di riviste in generale lette in quel periodo, ma non abbiamo dati per Nihon Yomi Nihonjin e neanche per Josei Nihonjin, quindi io temo che sia proprio che, essendo che Seikyosha veramente è stata rasa al suolo con il grande terremoto, che non ci siano più report, che non ci sia più traccia, perché di altre riviste abbiamo questo tipo di informazioni. E niente, giusto per dare un occhio appunto a una pagina, questo è l'ultimo anno Taisho, e i contenuti, appunto, io mi scuso perché sembrava tanto più grande, ma qua non si vede molto.
Ma di nuovo si vede, ma tanto, ripeto, noi ci fermiamo un passo prima. Tranquilla.
Vabbè, l'impatto visivo è quello che lei,
perché era vecchia, per esempio, di coordinazione, no? Perché dopo la seconda guerra mondiale l'hanno semplificato gli idrogrammi un po' pure loro.
Sì, questi sono ancora quelli pre uniformazione grafica, diciamo. Quindi, cioè, io come procedo? Guardo queste pagine di indici e inizio a cercare le mie parole chiave, seleziono gli articoli, guardo gli autori, insomma, fa questa carrellata di lavoro per tutti i numeri, questo nessuno escluso, però poi appunto nello step successivo di analisi proprio di parola per parola, quella viene fatta su un numero minore di articoli. Di media io prendo, per fare una stima, una decina, massimo ventina di articoli per numero.
Ma hai detto niente, per numero due settimane, cioè 20 per 26 fa due. Fa 400 e passa articoli l'anno, per 10 anni sono 4.000, per 20, da complimento, ma è impressionante.
Insomma, vabbè, è una stima
Vabbè, però...
che andrà ridotta, perché detta così mi metti paura, devo dire.
No, è la moltiplicazione, no, se prendi 20 numeri, 20 articoli...
No, massimo 20, diciamo una decina, da 10 a 20 massimo.
Capito, 4.000, 2.000.
Però ecco, non tutti i periodi sono ugualmente produttivi, perché magari ora 1918-19, la fine della guerra, c'è grande fermento, c'è la guerra, le rivolte del riso, il primo partito al governo, insomma, è tanto più prolifico magari a livello di contenuti che a me interessano, mentre altri anni potrebbe essere che fino ad ora non li ho trovati, però magari in avanti, andando avanti, altri anni saranno meno interessanti a livello di contenuto per quello che io vado ad analizzare. Però
non sai che augurarti, se tanto o poco.
Devo dire che già ad oggi ho abbastanza materiale per il mio dottorato, quindi spero che diminuisca. No, vabbè, in realtà è estremamente interessante.
E è affascinante.
Purtroppo c'è la limitazione temporale, magari si guarderà un postdoc per allargare il campo.
Anzi, non ti gioca tutte le cartucce adesso e poi dopo. Cioè, no, la seconda parte, la second season.
Arriverà,
certo. Lasci la tesi col cliffhanger, tipo proprio. Allora, vediamo un po' che domande ci stanno. Vabbè, salutiamo anche, dunque, dove ragazzi? Francesco Nando, Luca, Claudio, l'intelligenza artificiale abbiamo trattato. Ferruccio Lazzaro, Tropicano, chiede Mr. Monkey, a tutte e due, poi vedete voi chi risponde, ci sono dei retaggi dell'isolazionismo del periodo Edo che si riscontrano nel Giappone moderno.
Nel Giappone moderno, nel senso del giorno di oggi o nel Giappone dell'epoca moderna?
Quindi... No, io credo che intenda il moderno di adesso, cioè 2025.
Super recente è la presa di tanti posti al governo del Sanseito, quindi direi che c'è tanto, c'è un ritorno di... che per tanti versi è diverso dall'isolazionismo Edo, che magari era un po' diciamo dettato dall'ignoranza, mi verrebbe da dire, perdonatemi il termine, però adesso quello che vedo è forse un isolazionismo di tipo no agli immigrati, di Hongjin Fasto dicono sempre, quindi prima i giapponesi.
C'è da dire che è un'isola, da qui l'isolazionismo proprio, però essendo un'isola è più facile, infatti
sì.
Cioè, la Corea che è una penisola, l'Italia che sono penisole, hanno storie differenti dal Giappone o dall'Inghilterra scorsa, insomma dalla Gran Bretagna.
Sì, e l'effetto di Trump comunque è percepito in maniera diretta, cioè questo partito nuovo che sta prendendo... piede in Giappone usa proprio stessi slogan, stesse strutture discorsive di Trump, quindi pure questo, ecco, sta dando un po' di fomento a questo ritorno all'isolazionismo, direi, quindi decisamente sì.
Che però poi mal si coniuga con la curva demografica, perché in qualche maniera dovranno farlo.
Eh sì.
Salutiamo anche Gaspare. Davide dice, come dice mia moglie, per non urtare la sensibilità delle persone, sono cose che non si dicono, non si possono dire, infatti molto no, questo voi siete esperti, la lingua giapponese poi ben si presta a essere vaga nell'esposizione. Ho visto poco molto seguite, chiedeva Giuseppe, questo appunto sulla tiratura, questo, comunque stampavano tanto, cioè in generale si stampava tanto.
Sì, io dico che, cioè, la mia ipotesi è che, visto che hanno potuto continuare a produrre, quindi finanziariamente sono sopravvissuti per così tanto tempo, secondo me stampavano abbastanza da campare come casa editoriale, quindi mi verrebbe da dire che comunque erano abbastanza letti. Sono molto citati ed erano molto attivi per quanto riguarda la mobilitazione del popolo, diciamo, verso il panasianismo degli anni 20, quindi pre-Great Co-Prosperity Sphere, però comunque, insomma, oltre a questo non ho dati certi sulla
tiratura, però comunque, insomma, si stampava tanto, era sì. Impressionante. E Davide dice complimenti, fa ben sperare per il futuro, infatti anche mi dice complimenti, anche Ferruccio mi fa complimenti. Teresa, idem, complimenti. Gli LLM, vabbè, questo appunto dipende, appunto il Large Language Model, quanto possono aiutare, ma in questa fase vostra, soprattutto in cui dovete proprio prendere il pezzo di carta e poi leggerlo, aiuta un po', aiuta fino a un certo punto. Va bene, avete qualcosa da aggiungere, Ivan, Maria? Siamo un'ora, che comunque era un po' di più del solito, ma è chiaro che per affrontare con un po' di calma ci voleva un po' di tempo. Niente.
Io solo ringraziare i commenti molto carini di chi ci ha seguito.
Sì, poi se avete altri commenti metteteli, soprattutto perché poi seguo offline, metteteli tra i commenti di YouTube e poi perché a me arriva la mail quando ci sono i commenti, poi ve li rigiro e poi potete rispondere, insomma, sul canale. Direi che possiamo salutare tutti.
Sì, vorrei ringraziare anche io per i commenti e anche te, Marco, per, insomma, per averci invitato oggi.
Tanto poi tornate, che lo vogliate o no.
Volentieri,
diamo la live, voi restate ancora un attimo online. Grazie a tutti e buona domenica. Ciao, buon fine di buon Ferragosto, visto che tra l'altro prima del fine settimana prossimo c'è Ferragosto. Ciao a tutti.
La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sollevante, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/lzcommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci del sushi o un bicchiere di sakè, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, un sorriso è come uno spazzolino. Dovete usarlo spesso per mantenere i denti puliti.
Swim with my Walkman on it, then I would swim with it on synchro. Nice swimmers spell out your name with horizontal diagonal shapes as baby terrapin spin. F a decrease in circles of turquoise.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.